Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon, terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Quelli che abitavano in regione ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, ripararono le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. Prima di iniziare l'omelia chiedo scusa a tutti quelli che non si aspettavano che la chiesa di Monte San Vito fosse così fredda, che è così fredda. Avete voluto fare l'uscita invernale? Ecco, questa è la bella esperienza dell'uscita invernale. La prima fila qua è assiderata. Li svegliamo, li scongeliamo alla fine della messa. E anche per i parenti che sono venuti per il battesimo mi dispiace tanto. Questa è la temperatura, questa rimane. Bene, Vangelo di oggi. Io mi chiedo come mai San Paolo, andando ad Atene, che è la metropoli di quel tempo, la New York, la grande mela di quel tempo, è andato ad Atene e non ha convertito nessuno. È andato del posto in di Atene, ha fatto mezz'ora di polpettone, di predicozzo, non ha convertito nessuno. Eppure ad Atene c'erano i filosofi, gli intellettuali, i politici migliori, tutta la gente che, insomma, teste fine, no, come me, ok, così, ecco. Subito dopo è andato a Cafarnao, è andato a Corinto, l'abbiamo ascoltato nella seconda lettura, porto de mare, scaricatori di porto, gente grezza, non ignorante nel senso italiano del termine, nel senso dialettale del termine, il senso senza la I, ignorante, ecco, arriva lì e converte tutti. Lì si convertono tantissime persone. Perché lì sì e ad Atene no? Perché? Ed è questa la prima parte della predica. Perché da Nazareth, un posto, un bugo, tipo Monte San Vito, anche più piccolo, tipo Santa Lucia, no? Ecco, va in questo porto. Sarebbe dovuto andare a Gerusalemme. Allora sì che avrebbe fatto un annuncio bello. Manifesti pubblicitari, è tornato il Cristo. Allora via, seguitemi. Perché non ha fatto così? Perché così ci ragiona il mondo. Ma sapete anche il mondo come ragiona? Ragiona in maniera sbagliata il mondo, È vero, sta gente ti fa le pubblicità, no? E tu ci credi, vai dietro a comprargli le scarpe e le borse, no? Poi dopo c'è Eli, lo storiatese, nel suo essere acido, che dice: cosa sono i milioni se in cambio ti danno le scarpe? Una scarpa mi può rendere felice? una borsa mi può rendere felice? Qua, prima fila è indecisa, ci sta pensando un po', Quattro donne, cosa vuoi pretende? Però, insomma, è così, come funziona? Gesù è andato lì, sulla riva di Cafarnao, proprio partendo dagli ultimi, partendo da coloro che navigavano tutto l'anno in bilico tra la vita e la morte, di coloro che in un qualche modo vivevano tutta la loro esistenza dicendo: non sappiamo se arriviamo alla fine del mese, non sappiamo se oggi parto e stasera ritorno. È andato lì, in quel posto lì, così, andando incontro a quelle persone lì. Il mare, l'acqua, loro lo chiamano il mare di Galilea, ma chi di voi è stato in Terra Santa, e qui qualcuno c'è stato, anche la signorina giù in fondo ha detto sì, no? Il mare di Galilea, se vede la riva dall'altra parte, da Cafarnao, che mare è? Certe rive del pozzo più lunghe, più larghe di quella pozza di lago che si ritrovano. Il mare è il simbolo della morte, è il simbolo di un'acqua che ti soffoca, di una vita che ti soffoca. Loro vivono sempre in bilico, tra la vita e la morte, la vita e la morte. Lì è arrivato l'annuncio, lì, primo concetto, la scelta di Dio per gli ultimi. La scelta di Dio per coloro che vive queste situazioni, non per i ben pensanti, per i figli di papà, perché quelli lì certe volte sono più duri dei scaricatori di porto. È più facile restare alla chiesa, spendere 600.000 euro, che cambiare la zocca di uno di quelli. Stamattina ho fatto tardi la messa delle 9 perché ho parlato con uno. Dopo mezz'ora, cioè 30 minuti, no mezz'ora nel senso lato, mezz'ora di dialogo, lui non mi aveva ascoltato per niente, solo fermo nelle sue posizioni, ascolto zero. Ecco perché ai giovanissimi chiedo per prima cosa il silenzio, non perché bisogna stare zitti, ma perché bisogna ascoltare. Se tu usi la bocca non usi le orecchie. Uno, due. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù incominciò. Perché aspetta Giovanni? Aspetta Giovanni perché finché c'era Giovanni tutti capivano un concetto fondamentale che dopo 2000 anni ancora oggi ritorna, che è un concetto assolutamente deleterio: il merito. Invenzione dello Stato italiano, la meritocrazia. E io mi metto a ride. Perché? Perché è un concetto non nuovo, ma talmente vecchio, talmente brutto, che non c'entra niente col Vangelo, che non c'entra niente con l'uomo, che mi viene da ride. La meritocrazia. La meritocrazia. Cioè io cosa fatemi capire bene come funziona sta meritocrazia. Io me merito lo stipendio? Mi merito? Io mi merito di essere nato? Io mi merito? Oh mamma, babbo, te... Io mi sono guadagnato la vita. È così che funziona poi la vita reale. Io me la merito? Me le merito le cose? Me lo merito l'amore? Me lo merito il lavoro? Come funziona? È nella meritocrazia che la mia umanità viene esaltata? In che cosa viene esaltata la mia umanità? Giovanni diceva: pentitevi, perché così vi meriterete il regno dei cieli. Gesù dice: giusto Giovanni, cambiamo marcia. Che cosa dice Gesù? Non pentitevi, ma dice convertitevi. Che cosa significa convertirsi? Convertirsi significa fermarsi e guardarsi intorno. Convertirsi significa vedere le cose da un'altra prospettiva. Convertirsi significa accorgersi, essere attenti. A che cosa? Al regno dei cieli. Perché il regno dei cieli non è di là dal mare. Tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo al mare. Il regno dei cieli non sta di là dalla riva. Il regno dei cieli non sta dall'altra parte, su, rampicato sulle nuvole del cielo. Il regno dei cieli è qui. L'amore ci passa vicino, l'amore passeggia nelle nostre strade e nelle nostre vie. Vi ricordate l'ultima volta che Dio passeggiava? Scout? Zero? Stanotte non ho dormito niente, il sacco avete combinato? Non lo voglio sapere. Per carità, ci avete delle facce, zombie, mi pare un film del Resident Evil. Eh? L'ultima volta che Dio passeggiava, quando era? Nell'Eden Dio passeggiava con l'uomo. Poi dopo l'uomo brillante idea, ha detto: ah no, guarda, apriamo sto frutto, apriamolo per noi, che ce frega di Dio? E chiaramente si sono allontanati da Dio, dai sentieri di Dio, dai sentieri di Dio. Cosa succede quando ti allontani dal sentiero in montagna? Sei un perso, sei un pelagaline. E dopo si lamenta, che l'uomo si lamenta che è perso, ma si è perso quella volta. Convertitevi, accorgetevi, Dio passeggia oggi sulla riva del mare. Ecco allora la conclusione della mia predica, se no qui moriamo tutti assiderati. Ecco, la temperatura è questa qui, mi dispiace. La conclusione della predica: ma che cosa può aver detto Gesù a Pietro, quello scaricatore di porto di Pietro, quel grezzo come la morte di Pietro, per convincerlo istantaneamente a seguirlo? Come gliel'ha detto? Per dire e per far lasciare a Pietro tutte le barche e seguire Gesù istantaneamente. Che cosa gli avrà detto? Come l'avrà guardato? Che posizione del corpo ha assunto? Come gliel'ha detto? Alto, basso, urlando, sussurrando? Come l'ha guardato Gesù per convincerlo a seguirlo? Secondo me l'ha guardato dicendogli: tutta la morte che c'hai nel cuore, tutti i magoni che c'hai nel cuore, se segui me non ce l'avrai più. Questo gli ha comunicato con lo sguardo. E c'è certa gente ancora che è convinta che camminando da soli uno cammina più svelto e cammina meglio. È con Gesù che si cammina. C'è certa gente che è convinta che le borse e le scarpe ancora fa la felicità delle persone. È dietro a Gesù che si è pieni, che si è felici. È dietro a Gesù che uno non si sente perso, non si sente sempre in bilico tra la vita e la morte. Un Gesù che cammina nelle nostre strade, un amore che ci passa accanto, un amore che ci guarda, che ci fissa, che ci seduce. È dietro a Gesù che uno è felice. È dietro a quello sguardo lì. Se uno non ci crede in partenza, allora va a lavorare tutti i giorni, torna a casa tutti i giorni, dimmi se sei felice. È una specie di punizione epica il lavoro così, senza Gesù. È una specie di punizione dantesca credere che nella mia vita l'amore vero non ci sarà mai, mai. E io mi devo accontentare del primo amore che capita. È dietro Gesù che il mio amore vola, perché il regno dei cieli si è riversato sulla terra. Dio cammina con noi, parla con noi, ci abbraccia, ci cerca. Aspetta a noi sta svegli, aspetta a noi riconoscerlo, perché se noi siamo come quelli di Gerusalemme, come quelli d'Atene, persi dietro gli spread, alle altre cose, le altre passioni della nostra vita, Gesù passa, l'amore della nostra vita ci passa accanto e noi manco lo vediamo, fino a convincerci che l'amore vero non esiste. È questo il Vangelo di oggi. Seguiamo il Signore. Una piccola nota per concludere, e poi finisco veramente. Non crediate che il Signore si trovi solo qui, o qui. Il Signore si trova per strada, per le nostre vite quotidiane, nelle nostre vite quotidiane. E il Signore, avete ascoltato la seconda lettura, no? Il Signore parla alle comunità intere, ai gruppi di amici. Se fate a Cagnara, come dice il Papa, Gesù non si vede. Se voi siete gli uni contro gli altri, potete guardare quando vi pare, Gesù non lo riconoscerete mai. Ricordatevi sempre che nella comunione, non eucaristica, ma nella comunione ecclesiale, di cui la comunione eucaristica è segno e fonte, che noi riconosciamo il Signore. Altrimenti, se consideriamo gli altri spazzatura, il Signore ci può urlare anche tenorecchio, per noi è solo un rumore di fondo. Ricordatevi sempre questo, eh? Bene, adesso facciamo un attimo di silenzio e poi iniziamo il rito del battesimo.